L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.
È il 5 settembre 2019, Radio Articolo 1 e L Radio, sono le 12:05 minuti. Vi salutano Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia e Davide Colella al microfono. Tutti insieme lo facciamo dai vostri computer o vi accompagniamo su tutti i dispositivi che si collegano ai vostri telefonini. Grazie, se ci state seguendo in podcast sappiamo come il vostro ascolto sia ancora più attento. Mense low cost, il pasto è da 3,90, la paga oraria poco più. È il titolo che abbiamo scelto per la nostra trasmissione. E lo spunto lo abbiamo preso dalla cronaca. Tra pochi giorni prenderà vita un nuovo bando per le mense scolastiche di Roma con criteri di assegnazione che stanno facendo discutere i sindacati e le associazioni dei genitori che denunciano l'abbassamento dei costi, della qualità del lavoro e del cibo. Di questo parleremo con Elena Schifino, segretaria regionale della Filcams CGIL di Roma e Lazio. Benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito e soprattutto dell'interesse sulla questione.
Noi oggi parliamo di un settore delicato, un settore in cui di anno in anno le tutele diminuiscono insieme alle gare al massimo ribasso o con offerte economicamente più vantaggiose, come vengono chiamate adesso.
Assolutamente sì, la gara, ovviamente il criterio è quello dell'offerta maggiormente vantaggiosa, però la maggior parte dei bandi, in modo particolare quello del Comune di Roma che stiamo trattando oramai da anni, maschera ovviamente un criterio diverso che è quello sempre del massimo ribasso, che purtroppo è un criterio che c'è e che è deleterio, perché negli anni ovviamente ha portato alla qualità del servizio e alla qualità del lavoro a diventare sempre più debole e ha sicuramente attenuato quelle che sono le garanzie del lavoro sotto questo punto di vista.
Noi oggi ci occuperemo delle mense di Roma, però ecco il problema del massimo ribasso, delle condizioni di lavoro anno scolastico dopo anno scolastico, questo è un problema che riguarda le mense, le lavoratrici, i lavoratori in tutta Italia.
Assolutamente sì, ma ovviamente è un criterio, in questo caso parliamo delle mense scolastiche, ma è un criterio che oramai c'è in tutti i bandi che non riguardano solamente le mense scolastiche, che torno a ripetere è un criterio che se non viene abbattuto porterà ovviamente la qualità del lavoro e la qualità del servizio ad essere sempre più scadente, e poi parliamo sempre di servizi che sono pubblici, che quindi dovrebbero garantire determinati requisiti.
Noi tra poco parleremo anche con delle lavoratrici. Ecco, tra pochi giorni inizia la scuola, manca davvero pochissimo. È vero che moltissimi di loro ancora non sanno se avranno un contratto o meno, come funzioneranno, non sono stati ancora ufficialmente richiamati al lavoro, non hanno insomma un contratto dove c'è una data di inizio e condizioni chiare.
Assolutamente sì, perché le lavoratrici delle mense scolastiche ovviamente hanno la sospensione durante il periodo estivo, pertanto il loro contratto viene sospeso dalle aziende che lo riaprono o quando comincia il servizio, quindi in questo caso il 16 di settembre, anche se quest'anno è particolare perché ovviamente poi sicuramente ne parleremo, c'è lo sciopero, però viene aperto quando appunto si apre l'anno scolastico, o comunque potrebbe cominciare prima perché le aziende ovviamente devono preparare il refettorio e quindi aprono prima i contratti alle lavoratrici che sono state per ormai più di 2 mesi senza stipendio, per eventualmente effettuare le pulizie e lo scarico e il carico insomma della roba che arriva finalizzata alla refezione scolastica, quindi il cibo e le derrate alimentari.
2 mesi senza stipendio ma anche senza previdenza, questa è una lunghissima battaglia del vostro settore.
Assolutamente sì, senza stipendio e senza appunto copertura previdenziale, noi abbiamo avviato come CGIL una battaglia perlomeno sulla parte contributiva, abbiamo vinto diverse vertenze, quindi in questi casi so che ve ne siete occupati e ce ne occuperemo, ed è una partita importante che dovrebbe essere all'ordine del giorno delle tematiche del lavoro.
Insomma, un settore complesso, un settore delicato, un settore che poi rientra nelle nostre vite perché molti lavoratori mangiano in mensa. Oggi parliamo dei nostri figli, tema ancora più delicato, delicatissimo poi il tema di quello che loro mangiano, insomma i genitori fin dal primo momento di vita, quello del cibo dei figli, chiaramente è una questione che ci sta molto a cuore, ma Insieme ad Elena Schifino della Filcams CGL Roma e Lazio vorrei raccontare che cosa sta accadendo a Roma. Ecco, adesso esuliamo un po' dal settore in generale. Nella capitale la Giunta Raggi ha presentato un bando di assegnazione per i servizi delle mense dove ci sono troppe voci al ribasso.
Assolutamente sì, è un bando che abbiamo contestato fin dall'inizio, da quando è uscito nel 2017, perché ovviamente leggendolo e studiandolo ci siamo resi conto di molte criticità presenti nel bando. Il primo era legato soprattutto al costo base d'asta, perché ovviamente era secondo noi un costo troppo basso per poter garantire la qualità che sicuramente il bando si prefigge, la qualità del lavoro. Soprattutto per la prima volta la novità di questo bando che per la prima volta vengono inserite una parte di scuole autogestite che oggi non sono gestite direttamente dal Comune di Roma ma hanno un bando a parte, quindi 40 scuole sono state inserite e più sono stati inseriti gli asili nido che ovviamente hanno un costo pasto medio molto alto rispetto a quello che prevede il costo base d'asta e quello ci ha già messo in preoccupazione partendo appunto da una costo base d'asta molto molto basso rispetto a quello che secondo noi dovrebbe essere. L'amministrazione comunale, come più volte ci ha detto, ci dice che è più alto il costo base d'asta, questo è vero, ma è più alto di 3 centesimi rispetto a quello precedente, con l'inserimento appunto di nuovi lavoratori, di nuovi utenti che ovviamente fanno lievitare quello che deve essere il costo giusto sotto questo punto di vista. Oltre ovviamente al costo pasto che ci preoccupa, ci sono tutte le garanzie occupazionali e retributive che sono messe a rischio da una clausola sociale all'interno del bando molto debole e da altre criticità legate anche ai diritti costituzionali quali lo sciopero e l'assemblea che vanno a minare quelle che sono le conquiste fatte negli anni dai lavoratori e lavoratrici del mondo sindacale e ovviamente del mondo del lavoro e del mondo delle mense scolastiche.
Nei prossimi 40 minuti entreremo nel merito della qualità dei pasti di queste mense e naturalmente anche della qualità del lavoro, e proprio per questo vorrei dare il benvenuto a Rita Viotti, che è una cuoca che è impegnata proprio in una delle tante mense scolastiche di Roma. Benvenuta su Radio Articolo 1.
Pronto, buongiorno.
Allora,
grazie.
Lei fa la cuoca, quindi insomma, chi più di lei può raccontarci che cosa troviamo nel pasto di una mensa scolastica?
Allora, il pasto di una mensa scolastica è un menù che si espande su 9 settimane. È un menù variegato ed è composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta l'inverno e gelato l'estate. E c'è anche uno spuntino di metà mattina dove i bambini prendono un succo di frutta con i cracker oppure un plum cake o dei caralli. E quindi si svolge in questo modo. Noi la mattina arriviamo, quindi iniziamo a preparare da mangiare ai bambini tramite un pasto, diciamo una ricetta che comunque il Comune di Roma ci dà, e noi non possiamo sforare determinati criteri per quanto riguarda questa preparazione perché è tutto bilanciato per i bambini.
In studio stiamo raccontando di come il nuovo bando delle mense scolastiche di Roma preveda un taglio per il costo dei pasti. Io mi rivolgo a lei, Rita Viotti, di professione cuoca. Ecco, in generale, quando si deve tagliare il costo di un pasto, non stiamo parlando nella mensa in cui lei sta lavorando, però ecco, proprio sono i termini di questo bando che prevedono un costo minore per i pasti dei bambini per il prossimo anno scolastico. Ecco, vorrei chiederle da quali ingredienti, per quantità o qualità, si inizia a tagliare?
Beh, io penso che in questo momento ci possa essere, con questo nuovo capitolato, questa problematica, perché avendo fatto questo bando al massimo ribasso, anche se poi lo chiamano in un altro nome, però questo è, penso che ci si presenterà questo problema di dover tagliare su qualcosa, ma sicuramente verrà tagliato il quantitativo del cibo, ma soprattutto la manodopera. Soprattutto andranno a rischiare i lavoratori con l'abbassamento delle ore e meno personale. Sicuramente succederà questo, perché ci auguriamo, almeno che noi siamo molto preoccupati, infatti per questo facciamo sciopero, non solo per le tematiche legate al lavoro, ma soprattutto per difendere i bambini da un costo pasto troppo basso, dove noi dopo ci dovremo adeguare e non poter servire più un pasto di qualità.
Ricordiamo che voi avete proclamato uno sciopero per il 16 e 17 settembre, sì. Lo ricorderemo più volte anche a beneficio dei genitori e di chi ascolta le trasmissioni di Radio Articolo 1. E nel costo medio del pasto naturalmente rientra anche il costo del lavoro.
Assolutamente sì, nel costo del pasto prevede costo del lavoro, c'è la manutenzione, oltre ovviamente alle derrate che sono necessarie, quindi all'alimento, quindi in quel famoso costo pasto c'è tutto. Per
quindi non parliamo di 3,90 euro, voglio rovinarmi, dire 4 che sono tutte di cibo.
Assolutamente no, okay. In quel costo pasto c'è tutto, dal costo del lavoro alla manutenzione alle derrate alimentari, c'è assolutamente tutto.
Lavoro che è fondamentale. Vorrei salutare la nostra seconda ospite di oggi, che è Teresa Del Prete, che è una operatrice di mensa scolastica qua a Roma. Benvenuta anche lei su Radio Articolo 1.
Buongiorno a tutti.
Allora, stavamo dicendo, tra pochissimi giorni riprenderà la scuola e di questo parlavamo con la segretaria regionale della Filcans CGL. Molti di voi non hanno ancora un contratto, non sono ancora stati richiamati, quindi non sanno che inizieranno di nuovo a lavorare il 16 settembre, al di là dello sciopero, non lo so, alle 7 del mattino.
No, di solito praticamente le aziende chiamano il personale prima che inizia la scuola per fare le pulizie e mettere a posto le derrate, tutti gli ordini che loro fanno per ripristinare le scuole.
Ecco, in questi giorni in cui le scuole sono ancora chiuse, ma naturalmente i plessi sono aperti perché l'attività organizzativa è già ripresa, come si organizza il lavoro nelle mense in questi giorni in cui l'attività deve ripartire? Ci deve essere un gran via vai di persone, di mezzi, immagino dobbiate riempire i frigoriferi, dobbiate sistemare le dispense, controllare che tutto funzioni.
Sì, allora, come dicevo prima, l'azienda da qualche giorno prima che inizia la scuola, per riaccendere i frigoriferi, per fare le pulizie, per accogliere i fornitori che ovviamente ci portano le derrate per l'inizio della scuola.
E potrebbe descriverci il suo lavoro e quello dei suoi colleghi, un po' come funziona il ciclo di produzione nella mensa in cui lavora?
Allora, noi arriviamo la mattina.
Quanti siete intanto?
Allora, io sono una scuola materna, siamo io e la cuoca.
Ah, siete appena in due?
Sì.
Io mi immaginavo che ci fossero un po' più persone, Elena,
sì, Schifino. Ci sono anche le scuole che hanno 4-5 persone in sala, 3 persone in cucina, da secondo dei pasti.
Quindi, insomma, diciamo che quando parliamo di personale scarso nel numero, troviamo queste cose. Scusi, io le faccio una domanda da uomo della strada. Teresa, cosa succede se lei o la sua cuoca vi ammalate?
Visto che abbiamo sostituite.
Ok, quindi insomma almeno...
Finora ancora ce l'abbiamo questa agevolazione.
No, ok, no, è importante dirlo perché se sì, poi sì, manca uno non c'è chi porta il piatto sul tavolo, oppure non c'è chi lo prepari, insomma. Ci stava descrivendo il lavoro suo e della sua collega, allora.
Allora, noi la mattina arriviamo sulla scuola, la collega, giustamente cuoca, arriva prima di me, e comincia a mettere su il pasto della giornata, nel frattempo accoglie i fornitori che ci portano delle rate per la settimana, e poi lei va a fare il giro delle colazioni alle 9:30, io nel frattempo arrivo, e se c'è da mettere a posto il carico che è arrivato nella giornata gli do una mano, poi faccio un po' di pulizie e poi comincio a apparecchiare.
Insomma, siete le uniche due responsabili del funzionamento, sì, di questo servizio, che poi stiamo spiegando in questa trasmissione quanto sia importante. Lei da quanti anni fa questo lavoro, Teresa?
10 anni.
E vorrei chiedere la stessa cosa a Rita Viotti, la cuoca, invece.
Sì, anch'io sono tantissimi anni, dal 1990 che sto in questo ambiente, quindi ne ho visti di capitolati, ne abbiamo viste di gara d'appalto, ma come stavolta mai, insomma, siamo molto critiche anche noi su questo bando, perché ecco, tocca profondamente i nostri diritti, le tutele dei bambini, e ogni volta che c'è una gara, invece di trovare un miglioramento, troviamo sempre un peggioramento. E stavolta più che mai, perché non è mai successo che all'apertura di un anno scolastico i primi 2 giorni sciopero, ma dopo tante contrattazioni negative siamo dovuti arrivare a questo.
Io vorrei chiederle, Rita, di spiegare ai nostri ascoltatori cosa chiedete con questo sciopero, quali condizioni volete migliorare, cioè non in termini sindacali, ma proprio per voi in termini di qualità della vita e qualità del lavoro.
Guardi, noi chiediamo che almeno si stabilisca una volta per tutte quanti operatori devono esserci su un plesso scolastico per quanto riguarda la mensa, perché a volte non è mai chiaro quante persone devono operare. Quindi se io lavoro in una scuola molto grande di 840 pasti, quindi se lì già vengono a mancare delle sostituzioni si entra nel caos più assoluto, perché poi c'è da apparecchiare e sparecchiare i diversi turni, no? Quindi a volte capita che non ci siano le sostituzioni. Quindi noi chiediamo fortemente il rispetto del lavoro, perché se il lavoro migliora, migliora sicuramente anche il servizio per i bambini, perché non facciamo solo un discorso legato a noi sui diritti, ma ovviamente se noi riusciamo a lavorare bene e ad avere tutti i comfort per eseguire bene il lavoro, di conseguenza i bambini ne avranno un gran guadagno. E quindi noi vogliamo sensibilizzare la giunta, perché vengono ripristinati tutti i controlli che adesso sono lì a mancare da un sacco di tempo, quindi per verificare se il personale è tutto, se il personale è qualificato, per verificare se le malattie vengono sostituite regolarmente, perché ripeto, se manca il personale non abbiamo il tempo di coccolare e di accudire questi bambini che ne hanno il diritto assoluto.
Rita Viotti, questi bambini, immagino voi vi sentiate un po' mamme, nonne, zie, no? Di tutti questi pulcini
sì.
Intorno a voi.
Ma sì, perché noi li accogliamo dalla materna e li vediamo nel traguardo verso le scuole medie, quindi per noi diventano veramente parte della giornata, della famiglia. Sì.
Senta, quando si cucina tutto il giorno per una struttura come una mensa, poi le chiederò di raccontare il suo lavoro, c'è ancora la voglia poi la sera di fare la stessa cosa a casa per i propri familiari? Perché poi è un lavoro, no, che rientra in uno di quei compiti familiari che tutti noi dobbiamo assolvere nel corso della giornata.
Sì, certo, no, a volte no, non abbiamo proprio voglia, perché finiamo di lavorare che sono all'incirca verso le 3:30, devi andare a fare la spesa per casa, poi iniziare, voglia non ce n'è sicuro, però purtroppo tocca farlo anche per la propria famiglia. Però noi amiamo comunque il nostro lavoro, e quindi le ore passate dentro, se passate bene, le passiamo sereni.
Senta Rita, anche lei lavora in una condizione di ristrettezze tra virgolette per quanto riguarda il personale, oppure ha una brigata un po' più grande di quella che ci stava descrivendo Teresa Del Prete?
Beh sì, abbiamo due realtà diverse con Teresa, perché come dicevo prima noi eroghiamo 840 passi giornalieri all'incirca, e quindi è tutto rapportato, in quanto noi in cucina siamo 4-5 persone e poi fuori sono 16 operatori, perché poi ovviamente la scuola è molto dislocata, quindi possiamo trovare un refettorio al piano inferiore o addirittura un trasportato interno, quindi sicuramente le condizioni sono diverse. E appunto, come dicevo prima, poi se questi carichi di lavoro non vengono bene spartiti o non ci sono sostituzioni, la gente comunque dopo un po' noi moriamo, perché è pesantissimo come lavoro.
E vorrei chiedere proprio questo a Teresa Del Prete, che è un'operatrice di una delle mense scolastiche di Roma. Insomma, si opera con tempistiche pressanti, in spazio che sono spesso ristretti, in ambienti con alte temperature, con la presenza di fumi, di vapori, insomma, non parliamo delle posture scorrette. Vorrei chiederle, insomma, quanto è usurante per lei, per i suoi colleghi, questo lavoro?
Penso abbastanza, perché comunque nella maggior parte delle realtà usiamo anche il coccio.
E quando parliamo di coccio parliamo di piatto in coccio e non più di piatto di plastica.
Sì.
Ok.
E quindi c'è un lavoro maggiore.
E lo vorrei chiedere.
Anche negli ambienti più grandi la mole di lavoro è superiore, insomma.
Certo, Rita Viotti invece dal suo punto di vista cuoca, ho fatto un calcolo, no? Sono 29 anni che lei fa questo lavoro, quest'anno sarà il 30°, ecco, parliamo di usura, quali sono a lungo andare i problemi maggiori a livello fisico che iniziano a farsi sentire?
Allora, sicuramente la schiena, oppure ci abbiamo delle ciste ai polsi perché solleviamo tanti pesi dalle derrate alimentari e ai contenitori che contengono il cibo, quindi sono dei pesi assurdi. In più portiamo delle scarpe antinfortunistiche tutto il giorno che sono pesantissime, quindi dalla schiena passiamo alle ginocchia, dolori allucinanti la sera e a lungo andare si sente proprio un cedimento fisico non indifferente, insomma.
Vorrei chiedere ad Elena Schifino, segretaria regionale della Filcamps CGL di Roma e Lazio, c'è anche una questione sul riconoscimento della professione usurante delle mense, però è una richiesta che è stata un po' messa nel cassetto non soltanto dall'ultimo governo.
Assolutamente sì, perché noi da sempre diciamo che questa è una di quelle professionalità che necessita di un'attenzione molto alta, proprio perché comunque abbiamo avviato anche una serie di studi attraverso la Linca CGL e che su questo ci ha supportato in termini di malattie professionali proprio legate anche appunto a, come diceva prima la lavoratrice, legate appunto all'usura di questo lavoro e quindi a quelle malattie professionali che hanno a che fare con la schiena, con i polsi, perché ovviamente è un lavoro sotto questo punto di vista non solo fisico molto importante, ma anche dal punto di vista psicologico. Si muovono in tempi molto ristretti, correndo, e non è semplice gestire una mansione così. Io lo dico sempre, questa è un'attività dove c'è una qualità professionale altissima, loro riescono a garantire un alto servizio in condizioni veramente precarie molte volte, non solo in termini numerici, perché poi alla fine non sempre il personale è adeguato, c'è scarso molte volte, non sempre le sostituzioni vengono fatte e quindi ci si trova in situazioni in cui devi garantire quel numero di pasti con un personale abbastanza scarso, per cui è un tema che va attenzionato molto e mi auguro che poi alla fine la sensibilità nel mondo del lavoro diventi sempre più forte.
Rita Viotti, cuoca, vorrei farle un'ultima domanda. C'è molta attenzione, lo si legge anche sulle notizie di cronaca, nella certificazione delle forniture, di tutto quello che poi viene preparato all'interno di una mensa e non soltanto scolastica. Purtroppo capita che quando poi si effettuano i controlli, basta vedere le ultime notizie, magari si scopra che il pesce possa non essere del Mediterraneo, ma di un oceano a noi piuttosto lontano. A volte questo accade per l'olio che non è extravergine di oliva italiano ma della comunità europea. Quanto incide, ma quanta attenzione c'è sulla questione delle forniture anche da parte di chi si occupa dei controlli?
Ah, guardi, io questo problema non l'ho mai avuto e verificato nel Comune di Roma. Insomma, per il momento è tutto certificato, viene. Quando vengono i controlli comunque verificano se l'etichetta corrisponde alla bolla, quindi tutto il circuito dell'autocontrollo e dell'HACCP, questo è molto presente nel Comune di Roma. E noi per questo motivo abbiamo paura che tutte queste certezze che in questo momento ci sono vengano meno se si continua a ragionare su un costo pasto così basso.
Ecco, insomma, quali sono i rischi dal suo punto di vista e per quella che è la sua esperienza, dicevamo, quasi trentennale?
Sì, io penso che se con costo pasto così basso, che in questo momento poi hanno inserito anche i bambini del nido, a 3,80 euro non si possa fornire un pasto decente ai bambini. Quindi oltre, secondo me, questa è una mia opinione, oltre a fare dei tagli o sul quantitativo o sulla qualità, andranno, come dicevo prima, a toccare comunque gli operatori e venendo meno anche il personale, tutto quello che in questo momento è abbastanza decente, secondo me va proprio a decadere e ci sarà un servizio scadente. Questo mi porta a riflettere tutti questi anni. Ho visto che all'inizio i capitolati erano fatti in un certo modo, piano piano, sempre andati peggiorando, quindi penso che tutto questo poi inciderà sul servizio e sulla qualità del cibo dei bambini, purtroppo.
È stata davvero chiarissima. Io voglio ringraziare Rita Viotti, cuoca in una delle mense scolastiche di Roma, per averci raccontato il suo mondo, la sua quotidianità e anche il mondo di cui fanno parte i nostri bambini. Grazie mille Rita Viotti, buon lavoro.
Grazie, ringrazio voi per l'interesse, grazie, buona giornata.
Dovere nostro, grazie mille. Abbiamo al telefono ancora Teresa Del Prete, che è una operatrice. L'ultima domanda che vorrei farle è questa: da un anno scolastico all'altro voi non sapete che cosa possa accadere a causa di questi appalti che vengono rinnovati di continuo e che, abbiamo spiegato, stiamo spiegando, spesso peggiorano nelle condizioni. Ecco, come si riesce a programmare la propria vita con queste pause, stop lavorativi in cui non si ha il salario, dicevamo, non si ha la previdenza, ma soprattutto non si è certi del fatto che a settembre si ricominci?
Certo, non è facile sapere che a settembre il nostro ruolo non sarà più sicuro. E venendo da una sospensione di 3 mesi è complicato.
Ma lo vivete anche come, non lo so, la possibilità di potervi dedicare alla vostra famiglia, alle vostre cose, questo stop di 3 mesi, oppure è proprio insano, soprattutto anche sotto il profilo dell'economia familiare, diciamo?
Certo, sull'economia familiare tange tantissimo, perché uno stipendio o meno fa tanto di questi tempi.
Certo. E Teresa, lei ha aderito allo sciopero del 16-17 settembre. Lei cosa chiede all'amministrazione? Perché sciopererà la prossima settimana?
Sciopererò perché noi non abbiamo più la sicurezza della nostra occupazione, dei nostri parametri orari e dei nostri diritti.
D'accordo. Io la ringrazio molto, Teresa, per averci raccontato com'è il lavoro immenso, com'è il suo lavoro. Grazie mille davvero di essere stata con noi su Radio Articolo 1.
Grazie a voi, è stato un piacere.
In bocca al lupo naturalmente per ritornare, per avere certezze di tornare al lavoro tra pochissimi giorni.
Speriamo, incrociamo le dita.
Sono le 12:32 minuti. Io ringrazio Rita Viotti, Teresa Del Prete, insomma entrambe impegnate nelle mense scolastiche Capitolino. Buono sciopero per loro, ma anche buon inizio di anno scolastico. Dicevamo, Radio Articolo 1 e le radio, il nostro approfondimento di oggi si occupa di pasti nelle mense scolastiche, pasti che varranno 3,90 € al giorno secondo il nuovo bando e i nuovi capitolati, e noi stiamo dando voce a chi nutre dei dubbi sulla sostenibilità dal punto di vista della qualità del lavoro e del cibo di questo bando. Stavamo parlando di controlli. Ricordo a chi si fosse posto soltanto ora all'ascolto di Radio Articolo 1 che noi siamo in studio con Elena Schifino, che è segretaria regionale della Filcams CGL di Roma e Lazio. La Filcams è la Federazione dei Lavoratori dei Servizi, del Commercio e del Turismo della CGL. I controlli ci sono quelli degli enti preposti in misura maggiore, oppure sono più a carico delle associazioni, quindi intervengono maggiormente i sindacati, le famiglie?
All'interno delle mense scolastiche diciamo che il controllo più sostanzioso viene fatto direttamente dal Comune di Roma, che ovviamente controlla che il bando venga eseguito nel miglior modo possibile. Noi abbiamo avuto il problema negli ultimi 3 anni dove i controlli sono stati totalmente assenti, perché comunque a livello burocratico, adesso non sto qui a spiegare, il Comune di Roma non ha fatto i controlli, li ha ripresi nell'ultimo periodo, però questo sicuramente ha inciso sulla qualità del servizio e anche dei lavoratori. Poi ovviamente ci sono i controlli, quelli che attiviamo noi, che sono legati ovviamente a controlli ovviamente della ASL o dell'ispettorato a seconda delle necessità che abbiamo, e poi c'è un ulteriore controllo che è quello relativo alle commissioni mensa, dove appunto sono formate dai genitori, che ovviamente hanno la possibilità di poter verificare eventualmente la qualità del cibo, e quindi quello è un ulteriore controllo che viene fatto all'interno delle mense scolastiche.
In questo momento di vertenza c'è un coordinamento tra tutte queste forze che intervengono comunque all'interno del processo?
E diciamo che noi, da quando abbiamo cominciato la battaglia, che è stata una battaglia iniziata, come dicevo prima, tanto tempo fa, eravamo un po' isolati, nel senso che erano le organizzazioni sindacali che ponevano determinate questioni. Oggi abbiamo sicuramente esteso il campo ed abbiamo dalla parte nostra anche le associazioni genitoriali che insieme a noi stanno perseguendo appunto l'obiettivo del ritiro di questo bando della sola refezione scolastica e la possibilità di riscrivere insieme all'amministrazione un bando che possa vedere il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte e quindi garantire in questo modo qualità del servizio e la qualità del lavoro. Quindi sicuramente in questo momento i genitori ci stanno supportando nelle battaglie che stiamo facendo, perché sono anche le battaglie per i nostri e i loro figli, insomma, quindi stiamo insieme in questo momento.
Schifino, c'era stata una mobilitazione subito dopo la presentazione di questo bando da parte del sindacato?
Sì, noi abbiamo cominciato subito dal 2017, appena uscito, a mobilitarci. Ovviamente è stata una mobilitazione che è andata poi sempre più crescendo. Abbiamo cominciato ovviamente con assemblee, provando a far cambiare idea al Comune di Roma, ma in tutti questi anni è stata totalmente sorda all'amministrazione comunale, non ha minimamente ascoltato quelle che erano le nostre ragioni, e pertanto poi siamo arrivati alla mobilitazione, lo sciopero di maggio, che ha visto una forte adesione ma che non ha portato ancora all'obiettivo che ci siamo preposti, e per cui ecco perché siamo arrivati poi allo sciopero del 16 e 17 di settembre.
E noi stiamo parlando delle condizioni di lavoro nel settore delle mense scolastiche, però i ragionamenti che stiamo facendo noi potremmo estenderli anche al mondo di altri servizi che riguardano le scuole, come per esempio il mondo delle pulizie. Questo chiaramente è un altro settore che è coperto, sì, dalla federazione della Filcams.
Assolutamente sì, diciamo che la Filcams dal punto di vista di rappresentatività è molto forte quei lavori cosiddetti poveri, nel senso che poi alla fine rappresentiamo appunto i lavoratori delle pulizie, i lavoratori delle mense, che hanno non solo una precarietà dal punto di vista contrattuale con sospensioni e quant'altro, ma allo stesso tempo hanno sicuramente parametri orari molto bassi che ovviamente non permettono di poter vivere una vita dal punto di vista qualitativo tranquilla, ed ecco perché chiediamo sempre maggiori garanzie per questi lavoratori.
Molto bene, Radio Articolo 1, L Radio, il nostro approfondimento si occupa di pasti nelle mense scolastiche, pasti che costeranno 3,90 € al giorno, e stiamo cercando di comprendere meglio come funziona il lavoro all'interno delle mense scolastiche e soprattutto quale sarà la qualità dei pasti per i nostri figli. Voglio dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Andrea Ghiselli ed è un nutrizionista. Benvenuto Ghiselli.
Buongiorno, salve.
Lei è un nutrizionista del CREA, il più importante ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare.
Sì.
Io vorrei chiederle come deve essere fatto un pasto per i bambini.
Ma il pasto per i bambini non è molto diverso dal pasto degli adulti, deve ricalcare ovviamente i parametri della dieta mediterranea, e ci sono alcuni paletti, diciamo, alcuni parametri che sono stati fissati, alcune indicazioni che sono state fissate, sia in termini di energia, cioè un pasto a scuola non deve superare il 30-35% delle calorie dell'intera giornata, previste, ovviamente si tratta di medie, noi tiriamo a indovinare quali possano essere i fabbisogni energetici di un bambino di 8, 9, 10 o 11 anni, e ci azzecchiamo con la media, ma ovviamente i singoli possono discostarsi, quindi magari ci sarà qualcuno che mangia di più e qualcuno che mangia di meno. Sostanzialmente deve quindi ricalcare i parametri della dieta mediterranea, quindi un piatto di pasta, di riso, di cereali, un secondo proteico, che può essere a volte carne, a volte uovo, a volte pesce, e un contorno. Spingiamo molto ovviamente su contorno e frutta.
Ma adesso le faccio la domanda da $1 milione, ma 3,90 € sono sufficienti per garantire un pasto di qualità?
È difficile, restringendo sempre di più il portafoglio è difficile, però non è impossibile. calcoliamo che a noi consumatori che andiamo a comprare frutta e verdura al mercato o al supermercato e quindi paghiamo leggermente di più di quello che può essere una fornitura di grossi quantitativi, un chilo di frutta e verdura possiamo arrivare a pagarlo un euro, quindi voglio dire ci si fa, certamente non possiamo scegliere ciliegie, non possiamo scegliere frutta e verdura che costino tanto, però con pesce a buon mercato, con carni avicole e uova che sono a buon mercato, pasta eccetera, insomma si riesce ancora, certo se abbassiamo ancora di più il budget non ce la faremo più.
Andrea Ghiselli, nutrizionista, ecco, quando noi parliamo di carne, pesce, uova a buon mercato, virgoletto la locuzione che ha utilizzato lei, ecco, quali sono i rischi, che cosa possiamo trovare che potrebbe non piacerci all'interno di quella a buon mercato?
No, nulla, gli alimenti che troviamo sul mercato sono tutti sani e sicuri, altrimenti non sarebbero introdotti sul mercato. Probabilmente qualcuno è più buono e qualcuno è più cattivo, ma dal punto di vista igienico-sanitario sono perfetti, rispettano le norme e i requisiti di legge.
Andrea Ghiselli, nutrizionista, rimanga con noi mentre noi salutiamo Vincenzo Calia, pediatra, fondatore dell'associazione UPA, un pediatra per amico, che è anche una rivista. Benvenuto su Radio Articolo 1.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dottor Calia, insieme a lei proviamo a esplorare ancora un'altra sfaccettatura di questo mondo. Mangiare insieme ai compagnetti di scuola ha un'enorme valenza pedagogica. Vorrei che lei raccontasse ai nostri ascoltatori perché si tratta di uno dei momenti più importanti della giornata che i nostri figli passano a scuola.
Beh, che abbia un'enorme valenza pedagogica non c'è alcun dubbio. La gente si riunisce per mangiare anche per stare insieme e stando insieme si trasmettono le conoscenze, i valori, i sentimenti. Non è casuale che si mangi per festeggiare un matrimonio e a volte si mangi anche in occasione di un funerale oppure si mangi insieme quando si decide di incontrare delle persone. Ora, i bambini hanno... oggi diciamo vivono in situazioni familiari del tutto particolari in cui è difficile incontrarsi ai pasti con tutta la famiglia. Perché? Perché i genitori lavorano, perché spesso gli orari non coincidono, eccetera. E quindi avere questo pasto condiviso con i loro compagni all'interno della loro scuola diventa un momento diciamo insostituibile. Ecco perché ha questo valore. Poi naturalmente si imparano anche le cose nuove, c'è il bambino che viene da una famiglia in cui la tradizione di cucina magari è limitata, può conoscere alimenti che per lui sconosciuti e magari accettare cose che non avrebbe accettato a casa. Ecco, direi queste sono le cose principali.
Volevo chiederle, dottor Calia, se chi prepara i pasti per i bambini, per esempio nella capitale, tiene conto anche delle usanze che possono esserci diverse, per esempio il non mangiare dei cibi, per esempio per motivi religiosi, se si cerca appunto di mettere sulle tavole un pasto che possa andare bene proprio per tutti.
Questo è un discorso molto complicato. Perché un pasto che vada bene proprio per tutti forse non esiste, nel senso che i gusti sono a prescindere dai divieti di tipo religioso che riguardano soltanto un certo numero ristretto di alimenti, ma comunque i gusti sono sempre infiniti, per cui è l'impresa di preparare un pasto che vada veramente bene per tutti, per tutti i bambini e tutte le famiglie, credo che sia un'impresa disperata. Bisogna accontentarsi di un minimo comune denominatore che in qualche modo possa tenere insieme. Poi ci sono anche tanti aspetti tecnici, cioè che la preparazione di un pasto per centinaia di persone ovviamente richiede attrezzature, ma anche modi di preparare che possono non essere proprio perfetti per il gusto di tutti. Insomma, è un discorso molto complicato questo qui.
Dottor Calia, bisogna
accontentarsi, credo.
No, naturalmente non potremo essere esaurienti in questa ora. La voce che state ascoltando è quella del dottor Vincenzo Calia, pediatra. Io vorrei approfittare della sua presenza per chiederle quali pericoli si nascondono dietro a un cibo di scarsa qualità. Ricordo che si fosse posto soltanto adesso all'ascolto che noi siamo partiti dal taglio del prezzo medio dei pasti per le mense di Roma, che da 4,40 è sceso a 3,90 euro. Si assiste a questo continuo taglio delle risorse, e quando questo poi riguarda i nostri figli naturalmente ci pone un po' più di ansia. Ecco, quali pericoli si nascondono dietro al cibo di scarsa qualità?
Questo, diciamo, più che rispetto ai pericoli nascono più che dalla qualità della materia prima che viene utilizzata per produrre i pasti in generale, sia dei bambini che nelle mense, che nei ristoranti, eccetera. I pericoli si celano nel modo in cui vengono preparati questi pasti, nel modo in cui vengono conservati e nel modo in cui vengono distribuiti, perché fondamentalmente i rischi per la salute, i rischi immediati, concreti, quelli visibili, perché i rischi sulla scala dei decenni sono veramente molto difficili da calcolare e non dipendono solo dall'alimentazione scolastica, ma i rischi immediati quali sono? Sono quelli delle cosiddette tossi-infezioni alimentari, cioè distribuire alimenti contaminati da germi, i quali possono contenere anche delle tossine, e questi alimenti possono far male, quindi dare la diarrea, dare anche dei disturbi anche a volte impegnativi. Questo dipende soprattutto dalla modalità con cui il cibo viene cotto, confezionato, perché poi dopo essere cotto il cibo deve essere in qualche modo contenuto all'interno di certi contenitori, trasportato, conservato, perché difficilmente sarà cotto lì per lì in una scuola, e poi distribuito, quindi ci saranno piatti, posate, eccetera. Diciamo che tutto questo processo è quello che più attiene al far male. Poi certo, un'alimentazione sbagliata fa male nella vita, però sulla scala dei decenni, e questo non possiamo attribuire alla scuola il compito di decidere l'alimentazione di una persona per tutto il resto della sua vita, perché poi lì ci saranno un'infinità di altri fattori che possono effettivamente poi determinare mille cose, dall'obesità a tante altre cose inconvenienti.
La voce,
sono stato chiaro.
Direi chiarissimo, dottor Calia, pediatra, fondatore dell'associazione Un Pediatra per Amico. Vediamo se è d'accordo con lei Andrea Ghiselli, che la stava ascoltando dall'altro capo del telefono.
Assolutamente d'accordo, il rischio microbiologico è sempre presente quando gli alimenti sono trattati male. Non dipende certamente questo dalla qualità, diciamo, della materia prima, ma diceva il pediatra, dalla cottura, dalla conservazione e dalla distribuzione dei pasti. Questo sì.
Si parla molto di cibo biologico, l'attenzione da un po' di tempo si è molto spostata su come viene prodotto il cibo. Ecco, Ghiselli, difficile pensare a materie prime di qualità. Lei faceva proprio l'esempio di quando noi andiamo al mercato, se appunto compariamo il costo di un intero pasto, come dicevamo, 3,90 euro, che ha dentro anche il costo del lavoro, abbiamo avuto modo di spiegare, all'andamento dei prezzi del cibo biologico. Ecco, se facciamo questo confronto, i genitori si preoccupano ancora di più, poi ci sono quelli che leggono gli studi che sostengono che i pesticidi facciano venire il cancro, ecco, poi diciamo che così non è facile stare tranquilli. Cosa possiamo dire loro?
Dunque, intanto possiamo dire che gli alimenti biologico o non biologico non significa qualità o non qualità. Ci possono essere alimenti di qualità da agricoltura convenzionale, alimenti di scarsa qualità da agricoltura biologica. Non è di per sé un parametro di qualità. Gli agrofarmaci vengono usati negli alimenti sempre di meno e sempre in maniera più controllata, per cui è molto difficile, se ne parla tanto, ma in realtà è molto difficile trovare residui di agrofarmaci negli alimenti, e quando si trovano in quantità che sono sicuramente non nocive per la salute. Per cui, diciamo, se fossi un genitore mi preoccuperei di più per quel terzo di bambini che è in sovrappeso piuttosto che su quello che passa la mensa scolastica, mi preoccuperei di più della sedentarietà, di tante cose che insomma diverse dagli agrofarmaci negli alimenti.
È stato molto chiaro. Prima di salutarla, però, voglio porre una domanda a Elena Schifino, segretaria regionale della Philcams CGL Roma e Lazio. Ecco, se il momento del pasto è un momento strettamente educativo, un momento inserito anche nei programmi ministeriali, secondo lei è giusto che i genitori debbano pagare per la mensa dei propri figli? Poi giriamo questa domanda anche ai nostri ospiti.
Ma sicuramente, appunto, nel tempo la mensa è diventata veramente un valore educativo, perché poi, come diceva anche gli altri interlocutori, i bambini imparano anche a mangiare cose che a casa non mangiano. È un momento in cui condividono con gli altri questo momento importante. Secondo me, questa ovviamente è la mia opinione, visto che ci sono anche famiglie che magari non riescono sempre a pagare il pasto, potrebbe sicuramente diventare un costo a carico della collettività, proprio perché è un momento formativo ed educativo molto importante. Pertanto, secondo me, la discussione si può aprire sul fatto che possa essere a carico dello Stato, della collettività, perché è un momento sicuramente fondamentale per la crescita dei nostri bambini.
Giselli, lei vuole aggiungere qualcosa?
No, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che il pasto costituisca un presidio educativo e integrativo assolutamente insostituibile, il pasto a scuola. I bambini imparano ad integrarsi, imparano l'uguaglianza, imparano la convivialità, imparano a conoscere alimenti nuovi, vengono a contatto con alimenti che forse o probabilmente a casa non mangiano, e non solo, ma il susseguirsi dei pasti è per loro un elemento di cultura nutrizionale, perché capiscono come deve essere fatto un pasto. Quindi certamente potrebbe essere inserito in un carico per la collettività.
E allora, grazie ad Andrea Ghiselli, nutrizionista del CREA, il più importante ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, per essere stato con noi. Buon lavoro.
Poi, buongiorno.
Vincenzo Calia, dottor Calia, pediatra, ecco, voi su UPPA, acronimo di un pediatra per amico, per avere più informazioni vi segnalo anche il sito internet uppa.it. Ecco, il tema del cibo è uno di quelli che assilla maggiormente i genitori fin dai primi giorni di vita dei loro piccoli. Ecco, voi come siete soliti trattare questo argomento sulla vostra rivista?
Beh, se parliamo dei primi giorni di vita, la risposta è facilissima, perché noi siamo dei grandi sostenitori dell'allattamento materno. Noi sappiamo che non solo i primi giorni, ma i primi mesi di vita, nei primi mesi di vita il problema alimentare in teoria non dovrebbe esistere, perché l'alimento perfetto è stato inventato da madre natura, dal padre eterno, non sappiamo da chi, però c'è ed è disponibile per tutti, gratis, quindi non ci sono nemmeno problemi di costi, e sarebbe quello la prima strategia su cui insistere. E purtroppo non è così, perché ci sono mille ostacoli che per i motivi più diversi ostacolano una cosa semplice e banale, che tutti i bambini siano allattati al seno della loro mamma almeno per i primi 6 mesi di vita. Dopodiché UPPA, dopo, diciamo, questa prima fase di cui ho sottolineato l'importanza, UPPA sostiene poi che l'alimentazione successiva, quella che viene chiamata comunemente svezzamento, dovrebbe essere un'alimentazione condivisa con la famiglia, basata su alimenti sani e di uso quotidiano, più che sul cosiddetto baby food, che altro non è che la preparazione industriale di alimenti destinati esclusivamente ai bambini, e poi dopo si va avanti. Però io volevo dire una cosa rispetto agli aspetti educativi della mensa scolastica, che è l'argomento da cui siamo partiti. Io penso che se nelle scuole ai bambini fosse richiesto di partecipare all'organizzazione materiale del pasto, cioè certo, distribuire i pasti nei piatti, apparecchiare la tavola, sparecchiare la tavola, portare via i rifiuti, dividere i rifiuti in maniera corretta e poi pulire la sala da pranzo, questo avrebbe un valore educativo enorme e forse farebbe risparmiare del denaro che potrebbe essere investito comprando alimenti di qualità migliore, magari più buoni, non so. Questa è una mia idea, ho sempre avuto.
E allora noi ci lasciamo con questa suggestione, con questa proposta del dottor Vincenzo Calia, pediatra. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Un saluto a tutti.
Grazie mille. Noi siamo giunti quasi al termine del nostro appuntamento di oggi e insieme ad Elena Schifino della Philkams CGL di Roma e Lazio, ecco, un'altra questione soltanto da toccare, ecco, veniamo da un governo, per fortuna oggi un nuovo governo ha giurato davanti al Presidente della Repubblica, che sulle mense ha fatto anche fin troppa attività di propaganda, lasciando fuori bambini, lasciando fuori chi non poteva permettersi di pagare le mense. Ecco, su questo il sindacato è stato molto netto.
Assolutamente sì, perché non si può accettare il fatto che comunque la difficoltà economica di una famiglia possa andare ad incidere sulla dignità di quel bambino che si vede escluso dalla mensa insieme a tutti quanti gli altri. Per cui questo è uno degli elementi, ritornando a quello che dicevamo prima, del fatto che la mensa possa essere a carico della collettività, deve essere comunque un elemento che ci deve far far riflettere, che ci deve mettere nelle condizioni di far sì che i bambini siano tutti uguali nel momento in cui convivono insieme all'interno della mensa. Quindi sicuramente su questo ci auguriamo tutti che possa essere una stagione nuova, completamente diversa, e dove l'umanità veramente deve essere l'elemento in evidenza.
Ma chiudiamo a bomba sul nostro argomento. 16 e 17 settembre, sciopero delle mense capitoline. Nel frattempo è arrivata una convocazione da parte della giunta municipale.
Sì, la convocazione è arrivata nei giorni scorsi e ci siamo incontrati con il Comune di Roma ieri, ma l'incontro non ha sortito gli effetti che doveva sortire, nel senso che noi ci saremmo aspettati da parte del Comune la risposta a quelli che erano i nostri quesiti. Invece il Comune di Roma ha ribadito le sue posizioni e non si è smossa, insomma, di una virgola rispetto a quelle che erano le sue posizioni in merito alla nostra richiesta di risolvere i problemi o comunque di ritirare il bando, per cui non ci siamo trovati nelle condizioni di poter ritirare lo sciopero indetto per il 16 e 17 di settembre.
Abbiamo raccontato un argomento, insomma, con molte sfaccettature, speriamo di essere riusciti a raccontarlo in maniera abbastanza chiara. Io volevo ringraziare Elena Schifino della Philkams CGL Roma e Lazio per essere stata con noi oggi. Grazie
a voi.
Mille.
Grazie.
Buono
a voi.
Sciopero, ricordiamolo. Grazie. 16 17 settembre prossimi. Grazie a tutti gli altri ospiti che hanno accettato il nostro invito, grazie a Mariana Russo e Ivana Marrone in regia, voi che ci avete seguito, e tra pochi istanti troverete questa trasmissione tra i nostri podcast per scaricarla o per condividerla dal nostro sito web o dall'app. La linea torna alla regia per la messa in onda della seconda edizione del giornale Radio del Lavoro. Da Davide Colella è tutto, ci sentiamo presto su radioarticolo1.it.
L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.